Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Come forse qualcuno di voi sa, Psicoradio, oltre alle normali trasmissioni settimanali, una volta al mese fa anche una trasmissione in diretta su Radio Città del Capo. Poi questa trasmissione viene riproposta anche a tutte le altre radio che in Italia non ci hanno potuto ascoltare. Buon ascolto.
Attenzione! Battaglione! Cuppolo!
Psicoradio live!
Psicoradio in diretta.
La radio fatta arancia.
Psicoradio live!
Alcuni temi che trattiamo in questa puntata sono particolarmente importanti per le questioni della salute mentale. Purtroppo durante una prima parte della registrazione abbiamo avuto dei problemi tecnici, quindi vi chiediamo di fare un piccolo sforzo per i primi 5 minuti e sopportare alcuni gracchiamenti che forse vi daranno un po' fastidio, però concentratevi sui contenuti che Gisella Trincas ci dà e che sono importanti. Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori. Oggi Psicoradio si interroga su come sta la salute mentale in Italia, o meglio su come sta la cura della salute mentale in Italia, e sono molto collegate comunque. Lo facciamo avendo in studio, oltre a me, che sono Cristina Lasagne, sono la direttrice di Psicoradio, anche due redattrici che sono Sara e Barbara. E poi invece abbiamo al telefono Gisella Trincas, che è presidente dell'UNASAM. L'UNASAM è l'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale. È un'associazione nata negli anni 90 che ha rappresentanti in tutte le regioni d'Italia tranne la Val d'Aosta, quindi è un'associazione importante che da molti anni lotta perché si arrivi al pieno compimento della legge Basaglia. Se voi aprite il sito dell'UNASAM vedrete che c'è scritto che l'UNASAM sollecita l'attuazione su tutto il territorio italiano dei piani di intervento urgenti per la realizzazione dei servizi territoriali di salute mentale, come se la legge fosse stata appena approvata quasi, perché in realtà in molte parti d'Italia questa legge non è stata approvata. E l'UNASAM dice anche: l'UNASAM non vuole nuove leggi, ma l'applicazione urgente delle buone leggi che in Italia sono state fatte. E infatti voi sapete che la legge 180 è una legge che ci viene invidiata da tutto il mondo, che viene studiata, che è stata indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come esempio da seguire, ma che per diventare davvero efficace deve essere realizzata, e la cosa non sembra ancora pienamente realizzata. L'UNASAM ha organizzato assieme a molte altre associazioni, e poi ne parleremo con Gisella Trincas, un convegno che si svolgerà a Roma il 14 e 15 giugno. È una conferenza nazionale per la salute mentale. Il titolo è Diritti, Libertà, Servizi, per le persone che sono in cura, per i familiari e per tutti noi che potremmo da un momento all'altro, ciascuno di noi, aver bisogno di essere accolto dai servizi di salute mentale. Di questo convegno ne parleremo meglio adesso con Gisella Trincas. Sappiamo però che è un convegno grosso, importante, perché vede membri di molte tipologie di provenienza, persone che si definiscono attivisti della salute mentale, come alcuni psichiatri che abbiamo intervistato anche qualche giorno fa, a membri invece del governo, perché ci sarà Giulia Grillo, che è ministro della salute, o Sergio Venturi, che è della conferenza delle regioni. E quindi avremo a questo convegno, a cui anche Psicoradio sarà presente, direttori dei dipartimenti di salute mentale, tra cui il direttore del Dipartimento di Bologna, Angelo Fioritti, ma anche Starace, che è direttore del Dipartimento di Modena ed è presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. Avremo esperti di psichiatria, psicologi, psichiatri, cioè, non sto a fare l'elenco perché è veramente enorme. A Gisella Trincas però vorremmo subito fare una domanda, è Sara che gliela vuole fare, e poi vedremo magari uno per uno i punti in cui si articolerà questa conferenza di due giorni, il 14, ripeto, il 15 giugno a Roma. Sara.
Volevamo chiederle perché nel 2019 c'è ancora bisogno di fare una conferenza per la salute mentale.
Perché nel nostro paese molto dall'approvazione della legge 180 si è fatto, però siamo ancora distanti da una organizzazione uniforme dei servizi di salute mentale sul territorio italiano e quindi dalla possibilità di dare risposte tempestive, qualificate sui percorsi di cure, di riabilitazione di cui le persone hanno bisogno. Ci sono delle differenze inaccettabili da regione a regione, ma anche all'interno delle stesse regioni tra le diverse aziende sanitarie. E poi abbiamo il problema delle cattive pratiche, del ritorno di luoghi segreganti, abbiamo una residenzialità pesante su cui dobbiamo fare dei ragionamenti. Abbiamo delle necessità urgenti che le persone che vivono la condizione della sofferenza mentale esprimono e anche le loro famiglie. Abbiamo assunto la decisione di auto-organizzare noi la conferenza nazionale salute mentale a distanza praticamente di 18 anni dalla prima e unica conferenza governativa che su questi temi si è tenuta in Italia.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Gisella, c'è Sara che ti vuole subito fare una domanda e che così serve anche per cominciare a vedere punto per punto i lavori del convegno e dare anche un po' il senso dell'importanza dei temi che vengono trattati. Sara?
Sì, lei ci ha appena parlato del problema della residenzialità. E infatti sappiamo che in alcuni luoghi c'è questa tendenza a spostare le persone con un disagio psichico in questi luoghi chiusi. Volevamo sapere perché l'UNASAM è così fortemente contraria.
Tanto è preoccupazione sulla residenzialità pesante che abbiamo in molti. Nei lavori della conferenza abbiamo previsto una sessione specifica sulla residenzialità e sul ritorno all'istituzionalizzazione pesante, ma lo facciamo non solo nell'ottica di analizzare che cosa c'è sul territorio nazionale di sbagliato, ma anche per ragionare insieme su quali alternative noi proponiamo. Faccio degli esempi. Le comunità terapeutiche devono essere organizzate nelle diverse regioni in diverse tipologie, ad alta, a media e a bassa intensità assistenziale. Questa definizione, secondo noi, è molto riduttiva del problema che noi abbiamo in Italia. Le persone che vivono la condizione della sofferenza mentale, per fare un reale percorso di ripresa terapeutico-riabilitativo, non necessariamente hanno bisogno di fare percorsi in comunità terapeutiche. Quindi noi riteniamo che le comunità terapeutiche devono esserci, ma decisamente in misura minore, meglio distribuite sul territorio nazionale, perché accade ad esempio che da alcune regioni le persone, per poter fare un percorso in una comunità terapeutica, devono andare in un'altra regione d'Italia, addirittura può essere dalla regione Calabria che deve finire in Liguria, nel Veneto o in Lombardia, e questo è inaccettabile perché spezza la continuità terapeutica col servizio territoriale di riferimento, spezza i legami familiari, le persone sono costrette a vivere in luoghi altri e molte volte questi percorsi poi non producono risultati, esiti positivi.
Chiediamo a Gisella Trincas però una domanda che credo stia venendo a chi ci ascolta. Se sì. Queste comunità e cura non territoriale ma residenziale, diciamo è una cura che sembra non dare questi risultati così straordinari, perché è così ancora presente nella cultura della psichiatria italiana? Quali sono gli interessi?
Allora, da una parte abbiamo la pigrizia delle regioni a programmare interventi di salute mentale sul proprio territorio, pigrizia per essere chiaramente gentile. E le risposte non devono essere quasi esclusivamente di comunità terapeutica o di intervento farmacologico o di ricoveri in ospedale. Ci sono altri interventi che hanno dimostrato in Italia tutta la loro validità, che non sradicano le persone dal proprio ambiente di vita, che non li allontana dai propri familiari.
Scusami Giselle, si sente molto male, c'è il telefono che gracchia. E sì. Allora adesso io ti chiederei, noi facciamo una piccola pausa musicale per i nostri ascoltatori e intanto ti richiamiamo e proviamo a migliorare un po'.
Va bene, grazie.
Grazie.
Better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking.
Ooh-hoo.
I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo.
When the big black horse said, look this way, he said, hey, but I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me.
Eccoci di nuovo con Gisella Trincas, presidente nazionale dell'UNASAM, che è l'associazione che riunisce le associazioni sulla salute mentale di familiari e utenti. Gisella Trincas, stavamo parlando del perché sarebbe meglio non ricorrere a una soluzione così, che mi sembra, mi dà proprio l'idea di una pianta che viene strappata da un luogo, messa in un altro, come se questo potesse essere una soluzione. Ci fai un esempio? Come se tu adesso ci raccontassi la storia di una persona curata territorialmente nel luogo dove vive e invece che cosa gli succede se non è adottato questo tipo di, diciamo, di metodo.
Io mi sono occupata di molte persone oltre che dei miei familiari e quindi ho toccato con mano la grande differenza di una persona che fa un percorso in una comunità terapeutica dalla Sardegna, una persona sarda che va in Piemonte e fa un percorso in una comunità terapeutica in cui non migliora. Abbiamo dovuto anche portarla via dopo 2 anni di permanenza perché ad un certo punto abbiamo pure scoperto che praticano la contenzione. Chiaramente ci sono anche delle buone comunità terapeutiche che sono quelle piccole nel territorio di appartenenza delle persone, che sono verificate costantemente dai servizi territoriali di salute mentale, però la maggior parte non sono controllabili perché sono lontane dal luogo di vita delle persone. Qual è l'alternativa? L'alternativa è il gruppo di abitare condiviso, i piccoli gruppi di convivenza, il sostegno all'abitare anche individuale. Il percorso riabilitativo può essere fatto solo nei luoghi dove le persone vivono e dove possono riprendere le relazioni, i rapporti con gli altri, dove possono trovare una possibilità di lavoro, dove possono partecipare alla vita sociale della loro comunità, sostenuti nella necessità di questo sostegno.
Certo, lo vediamo anche in Emilia, per esempio.
I give you power, I give you power over me, over me.
Ma tu non credi che ci sia anche un fattore culturale profondo? La storia della psichiatria ha sempre visto allontanare dallo sguardo le persone sì, che soffrono, sì, come se fosse il non guardabile. Le stesse famiglie a volte chiedono che le persone vengano ricoverate, perché fa appello a parte di noi, fa appello a un nostro lato oscuro, fa appello alla paura nostra. Questo fenomeno, che è un fenomeno culturale profondo, in questo caso forse collude anche con degli interessi economici.
Assolutamente collude con degli interessi economici, perché ci sono grosse organizzazioni. Adesso noi non pensiamo alle piccole cooperative sociali, ma pensiamo alle grosse organizzazioni che hanno comunità ovunque in Italia, o pensiamo addirittura alle cliniche private che si sono trasformate in comunità terapeutiche, cioè capisci, nel Lazio tutte le cliniche psichiatriche che sarebbero dovute essere chiuse insieme agli ospedali psichiatrici pubblici si sono in questi ultimi anni ridefinite, ricollocate, quindi hanno ottenuto gli accreditamenti da parte della Regione Lazio, e all'interno delle cliniche trovi dei nuclei di comunità terapeutica, di RSA, di ambulatorio psichiatrico, insomma una serie di servizi che convivono nello stesso spazio fisico. Tutto questo è inaccettabile, non ha nulla a che vedere con la legge 180, la restituzione di diritti, di protagonismo e di libertà delle persone, o di quello che i due progetti obiettivo indicavano. Tutto questo allontana le persone dai loro contesti di vita, e questo non va verso il miglioramento delle condizioni delle persone, non va verso la guarigione.
Scusa.
Le persone vogliono stare nel loro territorio, vogliono stare vicino ai loro familiari. I familiari si spaventano quando le persone vengono totalmente abbandonate, lasciate alla gestione delle famiglie, quando le situazioni sono gravi e gravissime.
Certo, e poi forse ci vorrebbero anche molti più controlli su queste cliniche private.
Queste andrebbero chiuse. Infatti è vergognoso che le regioni abbiano concesso accreditamenti alle cliniche private. Deve essere salute mentale di comunità. Le persone devono stare dentro le relazioni di normalità. I'm overwhelmed and undersexed. Baby, what did you expect? I'm overwrought and so disgraced. I'm too ashamed to show my face. And they're coming to take me away now. And what I want, I will never have. I'm on the Pacific Coast.
Barbara, a proposito di normalità, ha sentito nel tuo discorso di prima una parola che l'ha fatta sobbalzare. Barbara.
Cioè? La parola che mi ha fatto sobbalzare è stata contenzione.
Sì.
Forse non tutti sanno che la contenzione è ancora molto praticata in Italia. Volevo sapere qual era la sua opinione e se c'è un'alternativa.
La contenzione è legare le persone, bloccare le persone e limitare la loro azione, e anche contenerle con i farmaci. Quindi ci sono diverse forme di contenzione, tutte da condannare. Noi sappiamo, perché lo abbiamo visto nei luoghi dove la contenzione di nessun tipo non viene praticata, che si può intervenire anche nelle situazioni di crisi importante senza ledere la libertà delle persone. Si può fare. Con questo io non voglio criminalizzare gli operatori che praticano la contenzione. Voglio dire che occorre attivare dei processi culturali di formazione, ma mettendo in campo anche risorse, perché in alcune situazioni mancano anche le risorse professionali, perché si può fare a meno della contenzione. Ho dimostrato in Italia. Conferenza, una delle sessioni di lavoro, affronta proprio questo tema, e in quella sessione di lavoro ci sono molti relatori che lavorano nei servizi di diagnosi e cura senza contenzione, che possono anche dare dei contributi utili a chi vuole andare verso l'eliminazione della contenzione.
Girella, c'è Sara che ti vuole fare un'altra domanda.
Sì, lei ci ha parlato di tanti temi e aspetti della salute mentale italiana, ma per lei in questo momento qual è il tema più importante di cui bisogna parlare?
Il tema più importante di cui bisogna parlare è la restituzione dei diritti fondamentali di cittadinanza delle persone che attraversano la sofferenza mentale, e la restituzione dei diritti passa non solo attraverso le cure adeguate, ma passa attraverso la casa, il lavoro, la restituzione della propria esistenza nel contesto di vita delle persone, quindi casa, lavoro, relazioni affettive, relazioni sociali.
Grazie Gisella Trincas.
Grazie a voi.
Anche se mi sembra che siano tempi in cui parlare di diritti e libertà e servizi diventa sempre più duro e difficile, l'altro giorno sentivo in una radio della Confindustria un insulto a un ospite, l'insulto era: sei un deficiente, sei un malato mentale.
Figuriamo.
Bene.
Ma proprio perché i tempi sono difficili,
certo,
noi dobbiamo essere ancora più determinati.
Quando i tempi si fanno duri, dicevano,
sì,
i Blues Brothers.
Sì.
Beautiful girl.
Allora, ricordiamo a tutti che i nostri ascoltatori e ascoltatrici la Conferenza Nazionale per la Salute Mentale a Roma 14 e 15 giugno del 2019, ovviamente, diritti, libertà e servizi. Grazie
all'Università La Sapienza di Roma.
Certo, e sul sito dell'UNASAM e più in generale
sì,
in
rete.
Sì,
anche sul sito della conferenza.
Certo, sul sito della conferenza, chi volesse partecipare a questo importante momento che fa il punto, magari incontra anche Psicoradio.
Certo.
Grazie,
grazie
Gisella Trinkes.
Grazie, un abbraccio a tutti.
A presto.
La nascita è un evento naturale, unico per ogni mamma. Quando il parto è diverso però dalle aspettative, si ha un parto difficile e un trauma. Per questo a Bologna è partito sabato 8 giugno il gruppo di automutuo aiuto per mamme con parti difficili presso la Sala Roncati, Viali Pepoli 5, il sabato di giugno e luglio dalle 10 alle 11.30 per discutere di parti difficili.
I was talking to a lady, just a few.
Io quando stavo male pensavo di essere l'unica persona a stare male, di essere matta e di avere un problema. E io non ero sola, non ero matta e non avevo un problema. Ma se non l'avessi risolto lo sarebbe diventato. E quindi il potere dire a un'altra mamma, guarda, noi ci siamo, qualsiasi cosa tu ci voglia dire. Anche perché a volte ci sono delle fasi in cui tu non vuoi vedere tuo figlio, sei arrabbiata con tutti, odi il marito. Cioè, il poter parlare senza avere dei tabù, senza dover sempre pensare chissà cosa penserà la suocera, la mamma, la vicina di casa, la cura del corso preparto, l'ostetrica. Ma è libero sfogo tra persone che ti capiscono, ti accolgono, non ti giudicano.
I'm waiting, waiting for my child.
La voce che avete appena sentito è quella di una delle due mamme promotrici del gruppo. Sono venute in redazione e le abbiamo intervistate e presto sentirete una puntata dedicata a questo tema. Il gruppo è rivolto a tutte le mamme, anche con figli grandi, per parlare della loro esperienza, per non essere sole. Ripetiamo, se volete partecipare, a giugno e luglio presso la Sala Roncati del gruppo di automutuo aiuto, tutti i sabati dalle 10 alle 11.30.
I want to stop. We can't.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.